Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Disarmare l'IA. Con la sua enciclica, Papa Leone denuncia lo strapotere delle big tech e mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale senza regole. Guerra in Iran. Teheran dice che un accordo non è imminente, ma i colloqui con gli Stati Uniti proseguono. Trump però sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già. La polizia turca fa irruzione nella sede del principale partito di opposizione. Erdogan continua il suo tentativo di azzerare ogni possibile sfidante alle elezioni del 2028. Colpevole di non aver taciuto, la Francia vuole espellere l'attivista palestinese Rami Shaat dopo averlo liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni. Il George Floyd Moment irlandese, la morte di un ragazzo di origini congolesi a Dublino per mano delle guardie di sicurezza di un centro commerciale, getta luce su una società complessa. Serie TV. Arriva su Netflix Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare, ultimo episodio di una trilogia generazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment.
L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, so che è una parola forte, ma è stata scelta deliberatamente perché questo momento necessita di parole in grado di attirare l'attenzione, svegliare le coscienze e indicare il cammino per l'umanità.
Aware that every great technical power can affect people's lives. And so must be accompanied by adequate...
Papa Leone XIV ha presentato oggi la prima enciclica del suo papato, si chiama Magnifica Humanitas, umanità magnifica, ed è interamente dedicata all'intelligenza artificiale, alle opportunità, ai rischi e ai dilemmi etici e morali che pone non solo per la Chiesa ma per l'umanità. In controtendenza rispetto alla tradizione, il Papa ha presentato personalmente il documento durante un evento in Vaticano. Tra i presenti c'era anche Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, la società statunitense di intelligenza artificiale coinvolta in una causa legale contro l'amministrazione Trump. Prevost ha fatto riferimento a una preoccupante rinascita della guerra come strumento di politica internazionale e ha affermato che l'intelligenza artificiale sta contribuendo a facilitare la normalizzazione della guerra. Per questo motivo, ha scritto il Papa, lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito bellico devono essere soggetti ai più rigorosi vincoli etici al fine di garantire il rispetto della dignità umana e della sacralità della vita ed evitare una corsa allo sviluppo di tali armi. L'enciclica di Papa Leone però è anche una critica molto dura, forse la più dura da parte di qualunque capo di Stato fin qui, allo strapotere della Silicon Valley. Sentiamo Roberto Festa.
Al momento della sua elezione al soglio pontificio, Robert Francis Prevost disse di aver scelto il nome di Leone XIV anche in omaggio a Leone XIII, il Papa che nel 1891 nell'enciclica Rerum Novarum fissava la dottrina della Chiesa su lavoro e capitale in tempi di tumultuosa rivoluzione industriale. Non sorprende dunque che Leone XIV abbia scelto l'intelligenza artificiale come tema della sua prima enciclica. Proprio come ai tempi della rivoluzione industriale, è oggi l'intelligenza artificiale, spiega il pontefice, ad avere gli effetti più lunghi e duraturi in termini di impatto ambientale, di educazione, di società e rappresentare quindi la sfida più importante a difesa della dignità umana. Nell'enciclica non c'è comunque solo questo quadro, diciamo così, più concettuale, dottrinario. Nell'enciclica ci sono riferimenti molto concreti ai modi di produzione, alla difesa dei posti di lavoro, al necessario controllo governativo. Leone ritiene necessaria una più stretta regolamentazione governativa delle aziende private che guidano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Leone chiede la protezione e riqualificazione professionale per i lavoratori cui i posti di lavoro sono a rischio e Leone chiede più formazione per aiutare gli studenti a pensare in modo critico alla tecnologia. E qui appunto le posizioni del Papa entrano in aperto conflitto con quelle dei leader, delle aziende, delle AI e del tech in generale, ed entrano in conflitto ancora una volta con le posizioni di Donald Trump e della sua amministrazione, che ha mantenuto un atteggiamento generalmente di cooperazione e deregolamentazione con i leader delle AI, privilegiando innovazione e dominio del mercato da parte degli Stati Uniti rispetto a normative rigide. Da questo punto di vista c'è un precedente interessante, cioè lo scorso novembre Mark Andreessen, finanziere e grande sostenitore con la sua società Andreessen Horowitz di OpenAI, di Mistral, di altre aziende delle AI, Andreessen appunto ha postato sul suo account social un meme che prende in giro il Papa e la sua pretesa di fissare un imperativo morale per l'intelligenza artificiale. Di fronte alle diffuse critiche, Andreessen aveva poi dovuto cancellare quel tweet. Resta come dato di fatto che l'industria delle AI e dell'high tech in generale non hanno gradito le prese di posizione di Leone. È per esempio nota la riflessione profondamente critica delle posizioni della Chiesa da parte di Peter Thiel, cofondatore di PayPal e di Palantir Technologies, secondo cui un anticristo nelle vesti di un governo globale potrebbe prendere il controllo sfruttando le paure delle persone riguardo all'intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alla guerra nucleare. Thiel, che è stato maestro e ispiratore del vicepresidente J.D. Vance, è stato anche critico della conversione al cattolicesimo da parte di quest'ultimo, che, secondo Thiel, lo renderebbe troppo vicino al Papa, troppo influenzabile dal Papa. L'enciclica di queste ore da parte di Leone rappresenta quindi solo l'ultimo episodio di una battaglia politica e culturale iniziata mesi fa. Attenzione, il Papa è stato attento a non presentare il suo documento, la sua enciclica, come pura e semplice contrapposizione a ricerca e progresso, tanto che alla presentazione in Vaticano si è fatto accompagnare da Chris Hollah, cofondatore di un'altra grande azienda di AI, Anthropic. Il pensiero del pontefice è però chiarissimo e a questo punto dovrà essere maneggiato con estrema cura dalla Silicon Valley. Lo scontro con Donald Trump sulla guerra ha infatti elevato Leone ad un ruolo politico inedito sulla scena globale ed è difficile, impossibile, liquidarlo con un meme.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, lo dice Teheran, ma i colloqui con gli Stati Uniti stanno proseguendo. Alla CNN alcuni funzionari americani hanno detto che la finalizzazione dell'accordo tra Teheran e Washington è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni, ma gli stessi funzionari esprimono ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Ma in che momento è la diplomazia statunitense e iraniana? Sentiamo Emanuele Valenti.
Il negoziato per mettere fine alla guerra in Medio Oriente sta procedendo. Lo hanno confermato iraniani e americani, precisando però come un annuncio non sia imminente. Non è una questione di ore, ma un'intesa potrebbe comunque essere finalizzata nei prossimi giorni. Diciamo che le tante variabili che girano intorno alla guerra stanno andando quasi tutte nella direzione di una de-escalation. Ma che tipo di intesa potrebbe essere finalizzata? Qualcosa che si avvicini agli obiettivi di cui Trump ha parlato nei mesi scorsi? Non sarà un accordo di pace, parola sempre più abusata, non sarà un accordo sul nucleare iraniano e non sarà nemmeno un accordo sul programma missilistico di Teheran. Quindi nessuna resa totale da parte dell'Iran. Le due parti dovrebbero concordare la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco ai porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Trump non può resistere alle pressioni interne e internazionali. Visto l'impatto della chiusura di Hormuz sull'economia globale, l'Iran da parte sua non può più far fronte al blocco alle sue esportazioni di petrolio, blocco che sta impattando in maniera pesante su un'economia che era già in ginocchio prima della guerra. Quindi l'intesa consisterebbe in un passo indietro da entrambe le parti, con un prolungamento della tregua di 60 giorni, 2 mesi, durante i quali verrebbero negoziati i dossier più delicati: le sanzioni alla Repubblica Islamica, la sorte dei suoi fondi congelati all'estero e soprattutto il futuro del suo programma nucleare. Quindi, per ottenere la riapertura di Hormuz, Trump starebbe accettando di posticipare una decisione sulle questioni più importanti. L'ipotesi è già stata criticata da una parte del Partito Repubblicano. Dopo aver lanciato la guerra, hanno commentato in queste ore diversi alleati di Trump, il presidente sta facendo una serie di concessioni all'Iran. Quindi le minacce non sono servite. Certo, l'Iran è fortemente indebolito, ma Trump non può dire di aver raggiunto nemmeno uno dei suoi obiettivi. E oggi sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già prima della guerra: l'apertura dello stretto di Hormuz, che oltretutto, per tornare a regime, dicono gli esperti, avrà in ogni caso bisogno di molto tempo. Anche la geopolitica regionale sta cambiando. I paesi arabi del Golfo, che in questi giorni hanno fatto molta pressione sulla Casa Bianca affinché raggiungesse un accordo con l'Iran, non si fidano più al 100% di Washington e stanno coltivando e consolidando altre alleanze. Trump, in effetti, ha dato la priorità assoluta all'alleanza con Israele, proprio mentre i paesi del Golfo, tornati uniti per l'occasione, subivano i danni più importanti per gli attacchi iraniani. Oggi il presidente americano ha detto addirittura che vorrebbe la loro firma sugli accordi di Abramo, quelli che prevedono il riconoscimento dello Stato di Israele. Ma è altamente improbabile, anzi è praticamente impossibile che accada. Al momento Trump ha fallito. Resta da vedere se si arriverà sul serio a questo accordo e soprattutto come sarà, se sarà, l'intesa sul nucleare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il presidente turco Erdogan ha revocato un decreto da lui stesso firmato nei giorni scorsi con cui aveva cessato le attività dell'Università Bilgi, tra i più prestigiosi atenei di Istanbul, dopo giorni di proteste contro la decisione da parte di studenti e professori. Vari media turchi hanno riferito oggi che a mezzanotte è stata pubblicata dall'ufficio presidenziale una decisione che revocava appunto il precedente decreto che era stato pubblicato il 21 maggio. L'Università Bilgi, un'università privata ritenuta tra le più importanti della Turchia, è nota per le sue posizioni liberali. Intanto però la polizia turca ha fatto irruzione nella sede del partito di opposizione e ha fatto irruzione nella sede del partito per rendere esecutiva la sentenza del tribunale e reintegrare l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu. Sentiamo Serena Tarabini.
Utanç in turco significa vergogna, la parola che più emerge dalle cronache e dai commenti agli ultimi drammatici sviluppi della politica turca. Vergogna per l'ennesimo duro e sleale colpo che il presidente Erdogan, attraverso una giustizia vassalla, ha inferto al principale partito di opposizione, il repubblicano CHP. Ma vergogna anche sul partito repubblicano stesso, quello fondato da Mustafa Kemal Atatürk, nel cui pensiero la Turchia è risorta dalle ceneri dell'impero ottomano, perché si è autoammutinato dal suo interno per mano di uno dei suoi principali esponenti. L'antefatto risiede nella sentenza della Corte d'Appello di Istanbul che, invalidando il congresso che il Partito Repubblicano ha svolto nel 2023, ne ha di fatto defenestrato i vertici. In quell'occasione il candidato alla dirigenza Özgür Özel aveva largamente sconfitto l'ex e anziano leader Kemal Kılıçdaroğlu, esponente di una corrente più tradizionale e nazionalista, assumendo quindi la guida della forza politica che nelle successive elezioni amministrative, quelle del 2024, riusciva a raggiungere un risultato strepitoso, conquistando o mantenendo il controllo delle principali città del paese, anche in alcune tradizionalmente conservatrici, e diventando per la prima volta, dopo decenni, il primo partito a livello nazionale. Fanno impressione le immagini del quartier generale del Partito Repubblicano ad Ankara, assediato dalle forze di polizia in tenuta antisommossa, che fanno poi irruzione per espellere la dirigenza assediata dentro. Fanno altrettanto impressione quelle di Özgür Özel in marcia sotto la pioggia per 8 chilometri assieme ai suoi sodali per arrivare sotto il Parlamento turco e dichiarare che il vero partito era quello rimasto in strada. Ma fa ancora più impressione apprendere che l'intervento armato è stato richiesto dall'ex leader Kılıçdaroğlu, che in automatico ha poi preso le redini del partito ed ha promesso convergenza. In che modo è difficile da immaginare, se non come cavallo azzoppato da un Erdogan che ha saputo avvalersi alla perfezione delle divisioni della forza politica di opposizione, prima incarcerandone l'esponente più pericoloso, l'ex sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, e indebolendone la corrente più progressista, e poi offrendo a un ex leader rancoroso l'occasione per tornare in scena.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, dove il governo vuole ora espellere l'attivista palestinese Rami Shaat, dopo che lo stesso governo francese lo aveva liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni di detenzione, lo vuole espellere per le sue posizioni in solidarietà con la causa palestinese. Sentiamo Valentina D'Amico.
Prima gli sono stati congelati i conti bancari e sospesi i diritti all'assicurazione sanitaria. Infine, il 30 aprile scorso, la prefettura dell'Odessen gli ha inviato una notifica di avvio della procedura di espulsione motivata da un'imperiosa necessità per la sicurezza dello Stato, accusato di apologia del terrorismo. Il crimine commesso da Rami Shaat è quello di non aver mai taciuto di fronte al genocidio israeliano in Palestina. Difensore dei diritti umani, Shaat è stato consigliere di Arafat, ha svolto un ruolo attivo nei negoziati per la creazione di uno Stato palestinese indipendente negli anni 90. È figlio di Nabil Shaat, primo ministro dell'autorità palestinese nata dagli accordi di Oslo del 1993, quando gli israeliani erano ancora formalmente disposti a rinunciare al controllo diretto su almeno il 40% della Cisgiordania. La storia poi è andata diversamente. Oggi nei territori occupati della Cisgiordania e di Gerusalemme Est si contano 737.000 coloni israeliani. Solo nel 2025 ci sono stati 54 nuovi insediamenti illegali, oltre 70.000 i palestinesi morti dal 7 ottobre 2023 all'inizio di quest'anno. E se la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Yoav Gallant con l'accusa di crimini di guerra contro l'umanità, in Francia è Rami Shaat che finisce sotto accusa. Già nel 2024 era stato indagato per apologia per aver denunciato pubblicamente l'occupazione criminale di Israele a Gaza, gli stupri e le torture dei prigionieri palestinesi. Tuttavia quell'indagine è stata archiviata, dunque la prefettura nel giudicarlo oggi si basa non su sentenze giudiziarie ma su note dei servizi di intelligence di un paese che pure lo ha posto sotto la propria tutela 4 anni fa, quando a seguito di una grossa campagna internazionale di solidarietà, Rami Shaat è stato liberato dal carcere egiziano dove aveva trascorso 900 giorni. Accusato di disordini contro lo Stato, figura di spicco nelle rivolte della primavera araba del 2011 contro Hosni Mubarak, coordinatore della sezione egiziana del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Macron aveva ottenuto allora l'estradizione dall'Egitto, oggi vuole metterlo alla porta. La Commissione speciale per l'espulsione degli stranieri ha espresso parere sfavorevole alla sua espulsione, che secondo i giudici costituirebbe un pregiudizio sproporzionato. Le sue dichiarazioni pubbliche non costituiscono un evidente turbamento dell'ordine pubblico. Il loro parere però è meramente consultivo, la decisione finale spetta al prefetto e quindi al Ministero dell'Interno e i tempi non sono rosei in Francia. L'accanimento contro Rami Shaat è condiviso da centinaia di attivisti, alcuni già condannati dal 2023 a oggi. A marzo è toccato a Olivia Zemmour, storica attivista francese per i diritti umani e presidente dell'associazione Oro Palestine, condannata a 24 mesi di prigione con sospensione condizionale della pena. Altri attivisti saranno chiamati a rispondere tra giugno e settembre prossimi. 55 anni, palestinese per parte di padre, egiziano per parte di madre, se sarà espulso Rami Shaat non potrà tornare né in Egitto, di cui non ha più la cittadinanza, né in Palestina, dove verrebbe immediatamente arrestato.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, știa în doar. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
E ora andiamo in Irlanda, il paese sta vivendo quello che molti hanno definito il George Floyd moment irlandese. Sentiamo Elena Siniscalco.
Questo è l'audio del video oggettivamente difficile da guardare, che mostra gli ultimi momenti di vita di Yves Sakila, un uomo congolese di 35 anni che è morto a Dublino settimana scorsa dopo essere stato immobilizzato e bloccato a terra dalle guardie di sicurezza di un centro commerciale. Sakila ha perso conoscenza ed è morto in ospedale poco dopo il fermo. Era stato bloccato e messo a terra perché le guardie erano convinte che stesse rubando all'interno del centro commerciale. La sua morte ha causato proteste in Irlanda durante diverse giornate della scorsa settimana ed è stata paragonata alla morte di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020. Così come nel caso di Floyd, anche a Sakila infatti era stato premuto violentemente un ginocchio sul collo durante il fermo. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte di Sakila e si sta anche indagando sugli agenti che sono arrivati per primi sul posto. Il centro commerciale Arnott's, per cui lavoravano le guardie di sicurezza che hanno bloccato Sakila, dice che sta collaborando con la polizia e che ha avviato una revisione dei propri servizi di sicurezza esternalizzati e affidati a società private. Il primo ministro irlandese Michael Martin ha chiesto e detto di pretendere un'indagine approfondita su questa tragedia. La morte di quest'uomo e le proteste che l'hanno seguita ci dicono tanto sullo stato dell'Irlanda di oggi. L'Irlanda è un paese per alcuni versi profondamente illuminato e progressista, districato dal suo passato profondamente cattolico e dall'impatto che questo ha avuto su moltissime donne allontanate dai propri figli, avuti fuori dal matrimonio e costrette al lavoro forzato, districato dal suo passato di violenza durante gli anni dei Troubles, per cui la memoria collettiva è ancora fresca, è oggi un paese la cui società riconosce il peso della violenza e dell'ingiustizia, anche quella razziale. Un esempio lampante è il supporto della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica per la causa palestinese, il modo in cui se ne parla apertamente in politica. La sorella della presidente irlandese era sulla Global Smooth Flotilla, per intenderci. Dall'altro lato è un paese in cui negli ultimi anni un segmento della popolazione si è sentito abbandonato dalle istituzioni e lasciato indietro a favore del multiculturalismo e dell'apertura all'immigrazione. Il risultato di questo sentimento sono state le violente proteste anti-immigrazione che si sono tenute a Dublino e in tante altre città del paese negli ultimi anni. I disordini anti-immigrazione del 2023 erano avvenuti a pochi passi da dove Sakila è morto nel 2026. Chi è sceso in strada a protestare dopo la morte di Sakila ha fatto proprio questo collegamento. Una morte come la sua è possibile solo in una società in cui il terrore per un uomo non irlandese e non bianco che commette un crimine è ancora alto e motivato dal razzismo. Ebun Joseph, la relatrice speciale per il razzismo nominata dal governo irlandese, ha scritto una potente lettera al Ministero della Giustizia in seguito alla morte di Sakila. Legge così. Questo episodio non è un caso isolato. Emerge all'interno di un più vasto clima sociale e politico, all'interno del quale una retorica sempre più ostile riguardante i migranti, i rifugiati, le minoranze etniche e le comunità nere è diventata sempre più visibile. In alcuni casi è stata normalizzata all'interno del dibattito pubblico.
In chiusura la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il primo esperimento con l'animazione si intitolava Rebibbia Quarantine, era fatto tutto in solitaria, in modo più che mai artigianale, ed è stato trasmesso nel corso di varie settimane da Propaganda Live nei primi duri mesi del lockdown durante la pandemia. Poi, già l'anno successivo, nel 2021, è arrivata su Netflix Strappare lungo i bordi, la prima vera serie animata di Zero Calcare, realizzata in collaborazione con la sua casa editrice storica Bao Publishing e lo studio Movimenti Production. Era anche una sorta di remix della profezia dell'armadillo, il fumetto che ha dato la notorietà all'autore romano e da cui già si era provato a trarre un omonimo film che però era stato un flop. Strappare lungo i bordi, definito da più parti un ritratto generazionale del precariato anche esistenziale dei millennial, è stato un successo senza precedenti, soprattutto per l'Italia e soprattutto per una serie d'animazione, dimostrando che per la poetica di Zero Calcare l'adattamento a cartoon in pochi veloci episodi da 15 minuti l'uno era ben più ideale rispetto a un lungometraggio live action. Nel 2023 è arrivata dunque la seconda serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, in cui Zero Calcare prendeva tutto il credito e la riconoscibilità accumulati con l'exploit della precedente serie e li usava per prendere posizione e parlare esplicitamente di questioni politiche urgentissime, raccontando le tensioni provocate nel quartiere di Rebibbia dall'istituzione di un centro d'accoglienza per migranti e dal dilagare angosciante della propaganda di destra e di nuovi gruppi neonazisti. Ora dal 27 maggio arriva sempre su Netflix una terza serie, Due spicci, che Zero Calcare stesso definisce come l'ideale conclusione di una trilogia e che anche solo nel formato si rivela più grande. Gli episodi sono 8 e durano tutti tra i 35 e i 40 minuti. Sono ormai il corrispettivo di una classica serie da piattaforma, insomma, e anche nell'animazione e nella regia si nota il tentativo di usare una maggior complessità, pur senza perdere le marche stilistiche del fumettista. Soprattutto la nuova serie ritrova Zero, il protagonista di chiaro stampo autobiografico, e i suoi soliti amici Sara, il secco, Cinghiale, in una nuova crisi, per certi versi più trasversale a tutte le generazioni e per altri ancora più terrificante, quella della mezza età. Zero continua a vestirsi con la sua divisa standard in pantaloncini e maglietta scura con teschio, ma quando si guarda allo specchio fatica a riconoscersi, e non solo perché, come ammette, ha perso un bel po' di capelli. Ha 42 anni e anche chi lo circonda è accerchiato da difficoltà adulte che paiono insormontabili. Chi ha fatto un figlio, chi è incastrato in una relazione sentimentale in disfacimento, chi si ritrova pieno di debiti e coinvolto in giri loschi per mantenere la famiglia. Come sempre, con le serie e le storie di Zero Calcare è bene non anticipare troppi dettagli, perché la narrazione si abbandona a divagazioni e depistaggi prima di svelare davvero il proprio cuore. Si può dire però che questo cuore, questa volta, è molto più cupo rispetto alle precedenti, molto più rassegnato e disilluso. Perfino l'armadillo, cioè la coscienza di Zero, doppiata come sempre in modo esilarante da Valerio Mastandrea, qualche volta sembra arrendersi davanti a un mondo vero le cui difficoltà appaiono senza via d'uscita e pericolose. Zero Calcare ha spiegato che quando ha iniziato a lavorare a Due spicci la sua idea era quella di provare a fare un noir, poi inevitabilmente tutto ha preso una direzione un po' diversa, restando sempre nei territori che caratterizzano lo stile dell'autore: tantissimi riferimenti pop, articolate metafore, digressioni esistenziali, flashback a Matrioska, momenti musicali. Torna Gian Cane alla colonna sonora, ma questa volta c'è anche un brano originale di Coez, oltre a una playlist di pezzi storici più o meno celebri, e la capacità di aprire a riflessioni inaspettate e acute sul presente, le relazioni, i sentimenti. Sembra soprattutto una serie su una disillusione, una perdita di innocenza, la fine della retorica, spiegato proprio Zero, secondo cui se si resta insieme in una banda di amici si può risolvere qualsiasi cosa. In mezzo alle risate, che comunque non latitano, c'è una buona dose di amarezza, e la politica non manca mai a saperla vedere, soprattutto nei suoi fallimenti. Ma forse il gesto più politico di Zero Calcare ci offre questa volta è la sincerità totale, mettersi a nudo senza maschere e soprattutto senza offrirci facili vie di fuga o consolazioni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.